Il testo che io leggerò è ricco di citazioni, che però io ho amalgamato al testo e che per non appesantire il discorso, e perché quello che conta soprattutto è l'onda logica che attraversa il sistema degli stoici. Felicità necessaria è una espressione bivalente e può significare tanto il principio che la felicità deve o può essere per tutti gli esseri, quanto il fatto che, si sente? Quanto il fatto che essa deve commisurare il libero volere degli uomini con orizzonti o con realtà che liberi non sono, quali appunto sarebbero le realtà naturali oggetto della scienza fisica. Siccome l'uomo è anche un corpo naturale, in lui rischiano di scontrarsi due principi opposti, quello di libertà e quello di necessità, a cui riconduciamo il mondo corporeo. La prima interpretazione di la felicità necessaria sembra essere inadeguata per difetto, in quanto non tiene conto della libertà e della specificità degli esseri che ne sono provvisti. La seconda porta certamente ad una aporia, in quanto confronta la libertà con un principio antitetico che potrebbe annullarla. A noi interessa il secondo significato, perché è quello che si storicizza nella tradizione stoica ed è di portata universale. Pertanto, in questa fase del discorso, consideriamo come equivalenti felicità e libertà, per sottolineare la prospettiva antropica della sua natura. Questo corrisponde al punto 1 segnato sul menu e adesso parte il punto 2. Intanto si deve notare che la poreticità del rapporto fra la necessità e la libertà fu fin dall'inizio noto agli stoici, sicché non si può sostenere e neppure supporre che questi filosofi volessero o potessero eludere il problema e tantomeno minimizzarlo. Dice Cicerone, certo in polemica con Crisippo, qui introducunt causarum seriem sempiternam i mentem hominis voluntate libera spogliata necessitate fati devinciunt, incatenano la mente dell'uomo alla necessità dopo averla spogliata di ogni libera volontà. Vi sono altre citazioni ancora più feroci, ma già questa è significativa. Quindi ne possiamo dedurre che in tutto il loro pensiero, e certamente fin dalle origini, i nostri filosofi operarono sotto la pressione dei critici e nella consapevolezza della natura antitetica della libertà e della necessità, e forse nella convinzione di averla già superata in una sorta di compatibilità strutturale, che cercheremo di illustrare, seppure per sommi capi. E sono al punto 3. Non si dimentichi che l'intento degli stoici e dei filosofi ellenisti fu quello di realizzare una morale consolatoria, per offrirla all'uomo greco in un momento difficile della sua storia, nel quale pativa i danni di una profonda crisi di identità. La terapia della filosofia stoica consisteva sostanzialmente nell'affrancare l'uomo dalla precarietà degli eventi e dalla volubilità della storia, fondando l'etica sulla fisica, cioè ancorando la riflessione sulla felicità e la virtù a quella sulla natura umana, ossia sull'antropologia. E quest'ultima, a sua volta, all'essenza del mondo, ossia alla cosmologia. D'altra parte, una tale opera di fondazione era allora ed è tuttora la ragion d'essere della filosofia morale, la quale di per sé non avrebbe altro titolo per pronunciarsi sull'uomo se non quello di considerarlo come parte dell'universo mondo. Altrimenti, perché non lasciare la cura dell'uomo agli psicofarmaci? alle neuroscienze? E perché non affidare la direzione dei suoi comportamenti alla psicologia, alla psicanalisi, all'antropologia culturale o anche alla sociologia? Discipline oggi come oggi che godono di una maggior dignità scientifica e di maggiori simpatie rispetto alla filosofia? Perché, vorremmo rispondere, è proprio in questa percezione sintetica dei fatti umani che la morale filosofica rendeva e rende qualificati, credibili e saldi i propri referti. E nello stesso tempo riesce, o perlomeno prova, a strappare l'uomo alla precarietà del suo stato e alla debolezza della sua condizione. E siamo al punto 4. Anche storicamente la storia della morale filosofica ha seguito questo sviluppo e il passaggio dalla sofistica a Socrate e poi a Platone e Aristotele può essere concepito anche come una evoluzione dalla morale comportamentale a quella antropologica e da ultimo a quella metafisica. In tal senso, l'ellenismo in generale e gli stoici in particolare, non fecero che seguire una linea di tradizione consolidata e non inventarono nulla, se non un capovolgimento delle gerarchie e delle discipline coinvolte, dando massimo rilievo alla morale e usando la fisica e la logica come apparati di supporto. Mi soffermo un poco su questi principi generali perché non è assurdo credere che nell'ellenismo i sistemi di supporto, cioè la logica e la fisica, fossero in qualche misura scelti in ragione della loro proiezione etica. Cioè, per quanto e pertanto che potevano dare forza e sostanza alla terapia dell'anima. Ma se le cose stanno in questi termini, per quale motivo gli stoici cercarono un fondamento così insicuro per la loro etica, che l'avrebbe fin dall'inizio esposta al rischio d'essere priva di libera volontà? Cioè d'essere di fatto impossibile, inutile e impraticabile? La posizione stoica parrebbe ancor più incomprensibile se si tiene conto che, ad esempio, il sistema aristotelico, che pure riconosceva ampio spazio alla causalità, ne riconosceva uno altrettanto ampio all'accidente e quindi tollerava che in un universo preordinato e necessario ci fosse spazio per qualcosa che poteva essere o non essere. Essere in un modo piuttosto che in un altro. L'accidente, dice Aristotele nella fisica, non implica necessità e come tale può anche non essere. In conseguenza, nell'universo di Aristotele, anche ogni scelta umana poteva seguire o contrastare le regole della natura, almeno in via di principio. Una ragione di più per credere che l'opzione degli stoici per il determinismo fu senza dubbio consapevole e meditata, perché comportava l'abbandono di un sistema di per sé compatibile con una morale della scelta. Siamo al 5, sono 15. E inoltre, il loro determinismo degli stoici fu straordinariamente duro al punto da meritare il nome di necessitarismo, quasi fosse una forma di determinismo potenziato, dominato dal concetto della catena delle cause, eirmos aition, che è il termine con cui abitualmente i filosofi stoici traducevano l'azione del logos nell'universo. La formula più semplice che esprime l'universale principio di causalità è che ogni fenomeno ha un suo precedente, dal quale dipende come da una sua causa. Punto. Secondo, ciò comporta tre conseguenze. Prima, che non può esistere una causa prima. Seconda, che è impossibile che qualche cosa si realizzi senza una causa previa. Terzo, che è impossibile ogni alternativa allo stato di fatto. La prima posizione, che è decisamente anti-aristotelica, contro la teoria del primo motore immobile, non è disposta ad ammettere alcun ordine di priorità, né gerarchia, né punto di inizio fra le cause, e porta alla cosiddetta teoria dell'eterno ritorno. Lo dico cosiddetta perché non è un termine stoico. Ossia, del ripetersi sempre uguale dell'universo, al punto che dopo la dissoluzione del cosmo nella conflagrazione ritorneranno le stesse cose e addirittura gli stessi uomini a vivere le stesse vicende. Questa sconvolgente monotonia è una conseguenza diretta del primo principio da noi ripreso da Crisippo, il quale comporta che non possa esistere una causa prima, perché in tal modo ci sarebbe una causa incausata. E questo è impossibile perché, se si ammette un movimento senza causa, il cosmo, da adesso cito, si frantumerebbe, andrebbe in pezzi e perderebbe la sua unità, che consiste nell'avere un unico ordine e un'unica direzione. Qui, diversamente che nello Stagirita, nel quale si tratta del movimento e del mutamento del mondo e non della sua sostanza, sembra essere in gioco l'esistenza stessa dell'universo, tanto che, altra citazione, per gli stoici, sostenere che una realtà può generarsi senza cause è ugualmente assurdo che dire che qualcosa può venire dal nulla. Da ciò deriva il principio di necessità, l'eimarmene, quello che sopra chiamavamo principio dell'impossibilità dell'alternativa. E siamo al punto 5A, che è un sottoinsieme del punto 5. Credo che questa di Alessandro, la citazione che ho letto era di Alessandro, di Afrodisia, non sia affatto un'iperbole, e che effettivamente negli stoici l'eziologia in ultima istanza si identifica con l'ontologia, quasi totalmente assorbendola. Vediamo allora che cosa intendevano davvero per causa questi filosofi. L'aitia, cioè la causa, è per loro ciò che fa essere qualcosa, ossia ciò che ha un certo effetto, ma non un qualsiasi effetto, bensì proprio quello o quelli che gli competono. Per tale ragione, con Crisippo, si deve ritenere che l'essere provvisto di una data natura non può che causare quegli effetti o movimenti che effettivamente si hanno. Si comprende allora che la connessione, cioè la catena delle cause, determinata da un siffatto fondamento, non ha nulla di diverso dalla ragione assoluta dell'universo, ossia dal logos, come principio, e unitamente ad esso, dalla regola del suo sviluppo. Sottolinea infatti il filosofo, è impossibile che a condizioni uguali sia della causa sia del causato, gli eventi si realizzino a volte in un modo, a volte in un altro. Aristotele direbbe che è impossibile che si realizzino accidentalmente, ma evidentemente Aristotele non l'ha detto perché non la pensava come gli stoici. Secondo, oltre a questo, la causa è corpo. Anzi, per essere precise, tutto ciò che è causa attiva è corpo. Con questo si instaura una stringente progressione logica articolata nelle seguenti posizioni. Tutto ciò che agisce ed è attivo è un corpo, tutto ciò che agisce è corpo, conclusione, tutto è corpo. L'argomentazione conduce all'ammissione di un principio attivo e di uno passivo e al riconoscimento che se la materia è il principio passivo, il logos è il principio attivo, ovvero l'origine di ogni singolo ente, corrispondente al fuoco o al pneuma animatore del mondo. Tali concetti furono di fatto condivisi da tutti gli stoici antichi, eppure dai loro diretti discepoli, come ad esempio Archedemo di Tarso. In tale modo l'identificazione della causa con l'essere, cioè con il corpo, può dirsi completata nella costituzione di una specie di ontologia energetica, la quale fisicamente si materializza nel fuoco primigenio, ma in prospettiva filosofica più generale si spinge ad identificare l'essere con l'agire. Se il carattere emergente è quello dell'energia materiale, è evidente che questa non può essere avulsa dai singoli esseri e di conseguenza non deve essere né trascendente, come le idee di Platone, né solamente originaria, come il motore immobile di Aristotele. Ma doveva essere dentro alle cose, come logos dovunque diffuso, plasmatore della materia informe. Il cosmo stesso, dove l'uomo con la sua specifica libertà deve pure introdursi, appare come un vivente dotato di sensibilità, e nel cosmo l'essere umano deve collocarsi non tanto secondo una logica determinista, come l'effetto di una pregressa serie di cause, l'anticipatore di una successione di cause, ma secondo una logica organica. Siccome l'universo è un organismo, le parti dell'universo si comportano come gli organi di un organismo. Cioè si comportano le parti come il membro di un organismo, come un elemento dell'armonia del cosmo, per così dire, sempre in presa diretta col tutto, assolutamente coinvolti nel tutto. A questa logica, che è la novità vera degli stoici, ho dato il nome di necessitarismo, intendendo il termine come l'equivalente di un determinismo organico. Il determinismo, inteso alla maniera della fisica aristotelica, non aveva la pretesa di essere assoluto né universale. E poi aveva carattere seriale secondo un andamento lineare in cui le cause compaiono in forma gerarchica e numerabile. In esso il movimento si spostava da movente a mosso in quanto distinti e a contatto, in maniera tale che la serie di causa-effetto non poteva essere illimitata, altrimenti il moto non si sarebbe mai diffuso per tutto l'essere. Invece, nello stoicismo, sostanzialmente non si fa differenza fra il motore e il mosso e non c'è una specifica individualità delle cause. Ci aiuterà a comprendere la peculiarità del sistema stoico una proiezione nella concezione contemporanea del determinismo che noi realizziamo sotto la guida di Matteo Giannasi, che sarebbe un articolista in un eccellente volume miscellaneo che si intitola La catena delle cause. Lo studioso dice: probabilmente il cambiamento più radicale nel significato di causa avvenne durante il XVII secolo sotto l'influenza dello stoicismo, in cui emerse una forte tendenza a considerare le cause non come iniziatori attivi di un cambiamento, bensì come nodi inattivi di una catena nomologica di implicazione. Per farla un po' più semplice, per i filosofi del Portico non c'era che un unico agente causale, armonizzante, attivo su tutti i fronti del cosmo, in tutte le parti dell'essere, esattamente come il principio di vita agisce sulle parti di un corpo. Questo significa che esiste una sola causa e infinite manifestazioni di esse, e da ultimo l'essere stesso coincide con l'energia che lo costituisce. A tal punto meglio si comprende il significato del necessitarismo stoico e, per così dire, la sua natura esagerata. Però rimane irrisolta, anzi semmai aggravata, la difficoltà di coordinarlo con la libertà umana. Siamo al punto 6. Ma, a parte questo aspetto, si capisce meglio la funzione fondativa di questa teoria in rapporto all'etica. In primo luogo, il legame vitale dell'uomo con l'universo dà alla morale stoica una universalità veramente sconfinata. Veramente sconfinata. Al punto che essa, nella sua forma generale e primariamente, è ritagliata non già sulla figura dell'uomo, bensì sulla figura del vivente. In sostanza, sul cosmo intero. E quindi Come spiegheremo meglio in seguito, non deve stupire il fatto che si credesse nell'esistenza di virtù e doveri anche per gli animali e addirittura per i vegetali. E poi, in secondo luogo, questo medesimo legame dell'uomo col tutto ha l'effetto di sottrarre l'individuo alle contingenze e alle sofferenze della sua vita personale, perché prescrive che la dimensione in cui egli deve realizzarsi, potremmo dire il suo destino di uomo, non può essere il particolare, ma deve essere l'universale. Si capisce allora che la fisica stoica addita alla morale quello che dovrà essere il suo piano terapeutico dell'anima, predeterminando l'attuazione di un processo sistematico di universalizzazione dell'io, affinché l'io stesso giunga a cambiare, dico cambiare, la sua natura da quella di uomo a quella di saggio. Cambiare la natura da quella di uomo a quella di saggio. E ciò avviene semplicemente mutando la percezione che l'individuo ha del mondo, in tal modo trasformando l'orizzonte minaccioso del suo destino personale in un orizzonte benefico, tanto più benefico quanto più ampio è. E a tale scopo bastano le premesse che abbiamo messo in campo e i termini del determinismo organico di cui abbiamo detto, perché se è vero che la catena delle cause tiene il mondo e pure ciascuno di noi, è altrettanto vero che le molteplici cause che si dispiegano nel mondo si concatenano fra loro in un'unica ragione onnipotente, fino a costituire il migliore dei mondi possibili. È una citazione degli stoici questa. Anzi di Cleante, in particolare. Così, il destino di questo mondo è complessivamente e inesorabilmente positivo perché è retto dalla provvidenza. Crisippo sintetizzerà un tale concetto nella icastica espressione «tutto ciò che è fatale è provvidenziale». E siamo al punto 7, praticamente a metà, Ma se si porta il discorso alle conseguenze estreme, tutto questo sembra togliere alla morale ogni carattere pratico e ogni orizzonte operativo. Questo è il punto più scandaloso della relazione, ma è il punto più scandaloso degli stoici. E non c'è dubbio che così debba essere. Una volta ammesso che il bene si attua dovunque per via di provvidenza, ossia si realizza già di per sé, per forza propria e secondo necessità. La libera iniziativa degli uomini non può modificare il destino del mondo, che rimane precostituito dalla catena delle cause. E non solo l'uomo non può agire sulle sorti del mondo, ma neppure su quelle della storia e perfino non riesce ad incidere sugli esiti della propria individuale vicenda. Ciò è talmente vero che per lo stoico, da un lato la realtà è sempre nelle mani della provvidenza, dall'altro uno stolto e un saggio possono compiere le medesime identiche azioni, eppure l'uno essere perdutamente immorale, mentre l'altro moralmente perfetto. Dal che si deduce che l'azione umana non solo è di per sé inefficace, ma anche inespressiva della vera natura di chi la compie. Anzi, per essere più rigorosi, per gli stoici non esistono azioni virtuose, ma solo intenzioni virtuose. Perché l'atto di per sé e nei suoi effetti resta eticamente indecifrabile e non può dire nulla della natura interiore di chi lo compie. E a rigore e in astratto lo stesso vale anche per i canoni della virtù, per i codici morali. Tanto è vero che il saggio appare svincolato dalla legge morale come fosse una sorta di legge incarnata, fonte di morale e non soggetto alla morale. E siamo all'8. In parole povere, questo è un modo per sprofondare la morale nell'interiorità dell'uomo. Ed è per questo che Crisippo può identificare la felicità con la virtù. trasformando ciò che i filosofi concordemente consideravano, notate, uno strumento per giungere alla felicità, trasformandolo in uno strumento per produrre la felicità, senza coinvolgere alcuna forma di operatività né attenersi ad alcun esito sul mondo circostante. Ma comunque sia, il problema della libertà continuerebbe ad essere irrisolto se non fosse che quest'ultimo passaggio della interiorizzazione dell'etica apre una nuova prospettiva di ricerca, per così dire una irreversibile via di fuga dal determinismo, la quale paradossalmente incomincia proprio nel bel mezzo del necessitarismo. E siamo al punto 9, ne mancano 6. Osserva Cicerone, nel riportare il pensiero degli stoici: se è destino che Socrate muoia in quel giorno, ebbene state certi che Socrate morirà in quel giorno, anzi in quell'ora prestabilita, sia che lo voglia, sia che non lo voglia. Ma se è destino che Edipo nasca da Laio, questo non potrà dirsi sia che Laio giaccia con una donna, sia che non giaccia. Perché qui si tratta di fatti connessi, o come dice Cicerone in un termine divenuto famoso e tecnico, di confatalia. Confatalia. È evidente che ci troviamo in un punto nevralgico della speculazione stoica, posti dinanzi ad un caso dirimente del rapporto fra la necessità e la libertà. Perché se Laio è libero, cioè può giacere o non giacere con una donna, la provvidenza non è sovrana e il corso della storia, almeno per un tratto, dipende da un solo uomo. Ma se invece il futuro è predeterminato, cioè la tragica vicenda di Edipo dovrà realizzarsi, Laio non ha scelta. E, voglia o non voglia, le cause pregresse lo determinano al suo agire come la pronoia ha, cioè la provvidenza, da sempre fissato. Tuttavia, l'aspetto più significativo di questo argomento non sta nella sua esemplarità, ma sta nel fatto che la filosofia stoica, nel formularlo, sentì il bisogno di catalogare la vicenda di Laio e di Edipo e tutte quelle analoghe ad esse non nella categoria dei fatalia, cioè dei fatti determinati direttamente dal fatto, bensì in quella dei confatalia, cioè in quei fatti che non sono solamente connessi al destino, quasi ad indicare l'esistenza di due classi di eventi distinti, gli uni riconducibili alla sfera umana e gli altri al mondo nel suo complesso. Insomma, viene il sospetto che all'interno della filosofia più rigidamente monista che l'antichità ci abbia mai tramandato, corresse una linea di frattura che ne minava l'unità, insinuando una forma non marginale di dualismo. Questa idea in verità è qualcosa di più di un sospetto e può trasformarsi in una robusta linea ermeneutica se si considera l'evoluzione dello stoicismo fino alle sue ultime e definitive espressioni, fino ad Epitteto, ad esempio. Siamo al 10. Il pensiero di Epitteto, considerato come il capolinea e l'apogeo della filosofia del portico, è costruito su una fisica monistica sostanzialmente allineata alla tradizionale visione stoica, che si basava sulla conflagrazione, sull'eterno ritorno, sul dominio del logo, sulla provvidenza, la catena delle cause, eccetera. Ma con tre sostanziali differenze rispetto al vetero stoicismo, le quali possono imputarsi in parte ad una personale elaborazione del filosofo e in parte ad influenze medio platoniche. Mi riferisco alla non immanenza del Dio provvidenza nella fusis, al suo carattere personale quasi demiurgico e alla limitatezza del suo potere che dipendeva da un lato dalla materia e dall'altro lato dalla sfera della proairesis, cioè della coscienza umana. La materia prima, a parere di Epitteto, non può dirsi completamente provvidenziale per le sue connotazioni sostanzialmente negative. Il secondo limite alla provvidenza consistente nella scelta morale, Dipende da questo che la scelta morale non è sottoposta alla provvidenza semplicemente perché, dice Pittetto, è libera. Tuttavia, tali condizioni non scardinano il concetto stoico di eimarmene, cioè di catena delle cause, semplicemente gli contrappongono la sfera della interiorità umana in quanto tale, che sarebbe sottratta alla necessità della provvidenza. La coscienza umana si collocherebbe certamente in un universo necessario, ma come un corpo estraneo. E a questo punto la realtà appare duale, fatta di anima e di materia, che pure in Epitteto non hanno una configurazione ontologica differente e tuttavia sono in costante e insanabile contrasto, tanto da rappresentarsi della forma di un esplicito dualismo. Ma un siffatto dualismo non è fra essere materiale e spirituale, ma semplicemente fra ciò che è il nostro potere e ciò che non è il nostro potere. Questa classificazione ha per il nostro filosofo una portata assolutamente universale e non mi pare circoscrivibile alla sfera etica o antropologica. Siamo all'11. Ora, se l'evoluzione dello stoicismo nello neostoicismo di Epitteto si conclude in una sorta di unidualismo, cioè di un dualismo etico impiantato sul monismo ontologico, e se la continuità della tradizione dello stoicismo fino a Marco Aurelio non può mettersi in dubbio, perché non ammettere che i segni di questa frattura non fossero già presenti nel pensiero iniziale degli stoici? A mio giudizio è ragionevole crederlo e di conseguenza è ragionevole impegnarci almeno un po' nella ricerca delle fratture del monismo stoico seguendo le tracce del rapporto fra libertà e necessità. Prima frattura, e siamo al 12. Ad una lettura estesa dei frammenti degli primi stoici risulta che essi dedicarono un considerevole impegno a controbattere le facili obiezioni alla loro morale necessaria e quindi formularono una serie di argomentazioni, nonché una serie di definizioni della libertà accompagnate da una minuziosa tipologia delle cause. I loro avversari parlavano di uno sciame di cause. Tali nozioni nell'insieme costituivano una sorta di armamentario difensivo, destinato a neutralizzare le più diverse accuse, ma non a fare sistema fra loro, sicché spesso risultavano reciprocamente incompatibili. Nei limiti delle mie conoscenze e dei tempi concessi, non avrei difficoltà a isolare due nozioni di libertà e conseguentemente di felicità. L'una è quella che chiamerei la libertà del cilindro, l'altra è quella che chiamerei la libertà dell'assenso. La libertà del cilindro si merita questo nome, che non è un nome esaltante, a motivo della testimonianza di Gellio, il quale riferisce: se tu lanci un cilindro di pietra lungo un terreno inclinato e irto, sarai tu stesso l'origine e la causa del tuo precipitare. Ma poi, quanto prima, quello rotola a precipizio, non perché tu sia ancora la causa, ma perché esso ha in sé, per la forma e per il modo di come è fatto, la predisposizione a rotolare. Ebbene, allo stesso modo l'ordine razionale necessario del fatto dà il là alle cause, ma poi è la volontà individuale e il carattere naturale degli animi a prendere il controllo degli impulsi che derivano dalle nostre decisioni e dalla nostra mente e dalle nostre azioni. Nella metafora qui espressa, il lanciatore del cilindro sul piano inclinato rappresenta la catena delle cause, oppure la provvidenza. Insomma, raffigura il principio della necessità. Ma non appena il cilindro, che simboleggia l'assenso e quindi la libertà dell'uomo, è debitamente sollecitato dalla spinta iniziale e dal piano inclinato, ecco che questo rotola per conto suo, cioè, a detta degli stoici, è libero. Ora, per considerare libero un cilindro solo perché rotola su un piano inclinato, occorrerebbe davvero una buona dose di fantasia, che peraltro gli stoici avevano. A meno che non si consideri la libertà come sinonimo di non coazione, o per fissare il termine ad un livello più alto, non la si concepisca come il momento della realizzazione della propria natura o dell'opera propria. In tal senso, ad esempio, la libertà per un giovane non starebbe nel fare quello che gli aggrada. Questo semmai sarebbe capriccio, ma nel fare quello per cui è predisposto da natura. E se poi si ritiene che l'uomo è un essere razionale, un giovane sarebbe libero solo quando pensa o si istruisce, o meglio ancora, quando fa filosofia. Invece, non sarebbe libero quando si dedica ai piaceri, perché così gli aggrada. Il discorso qui espresso in verità non è insensato, ma nel contesto in cui si colloca prefigura un concetto assai debole di libertà e di felicità, perché è costruito sulla forma e sul modo di come un uomo è fatto. Citazione questa. E se questi ultimi dipendono dalle cause pregresse, ancora una volta tutto si riporta alla catena delle cause. Siccome nello scenario ipotizzato il mondo intero risulta diviso fra la catena delle cause e la libera volontà, se ne deduce che della libertà non resta traccia. Nonostante ciò, in questa forma attenuata di libertà noi potremmo ritenere felice il cilindro in quanto opera in ragione della sua natura. Ma l'altro tipo di libertà, libertà-felicità, introdotto dai nostri filosofi, non è riducibile a questo ed è molto più consistente. Mi riferisco alla libertà dell'assenso. L'assenso è l'accettazione che l'anima razionale dà o non dà ai dati sensibili, decretandone il valore e di conseguenza concedendo ad essi il permesso o viceversa imponendo il divieto di avviarsi nel successivo processo della conoscenza, per dare o non dare forma alla rappresentazione cosiddetta catalettica. Ora, è pur vero che la parte razionale dell'anima risponde alla ragione e che la ragione ha le sue leggi e che le leggi sono necessarie, ma è altrettanto vero che l'uomo può sbagliare, dicendo sì a ciò che non è evidente e dicendo no a ciò che è evidente. Da questo punto nascerebbero le passioni da questi errori, su cui si basa sostanzialmente l'etica normativa degli stoici, per la quale l'oggetto percepito costituisce una causa prossima e non principale. E poi, anche ammesso che nel momento della deliberazione, questo è un punto molto importante, anche ammesso che nel momento della deliberazione fossero operanti in maniera determinante condizionamenti causali di vario genere, pensiamo al determinismo psicologico. Anche in questo caso, una volta che questi condizionamenti divenissero coscienti e fossero identificati come condizionamenti, sarebbero di fatto introdotti nella sfera della libertà, della propria libertà. Se possibile, potrebbero venire corretti o neutralizzati, e se non è possibile, potrebbero comunque essere accettati o rifiutati. In questi casi, la libertà consapevole avrebbe comunque l'ultima parola. 12a, sempre su 15. Oltre a ciò, questi concetti vanno inseriti nel pensiero filosofico stoico, che non è statico ma in progressivo sviluppo e nel quale l'assenso da elemento specifico del processo cognitivo diventa poi un fattore etico via via sempre più influente. È precisamente in tale prospettiva che si può parlare di assensi errati o di un assenso debole oppure di un assenso instabile, i quali portano rispettivamente all'errore morale, al turbamento e addirittura alle passioni o all'ignoranza. Pertanto, se si proietta questa linea di pensiero oltre i limiti dei primi stoici, pare ineluttabile il passaggio successivo, dall'assenso in quanto punto di accesso alla conoscenza. L'assenso vuol dire di sì a una certa rappresentazione piuttosto che dire di no. Allora, se si va dall'assenso in quanto punto di accesso alla conoscenza umana, c'è anche un assenso come punto di accesso alla coscienza umana. Cioè c'è un assenso cognitivo e un assenso etico, e quest'ultimo Seneca lo chiamava voluntas. La voluntas per Seneca non può includersi nel potere della ragione e della scienza. È per sua natura estranea al logos e alle sue regole, e per questo è libera. Il senecano velle non dicitur, in un certo senso, cioè non si impara a volere, in un certo senso sancisce e porta a compimento quella frattura che l'irruzione dell'assenso nella gnoseologia stoica ha, nostro giudizio, introdotto. In tal modo potremmo dire che la voluntas è il primo risultato della secessione dal necessitarismo psicologico e, a nostro avviso, una siffatta evoluzione dell'assenso era già in atto nel primo gnosticismo, stoicismo, e qui, man mano dilatandosi nella forma e nella estensione, finiva col rappresentare una interiore adesione a uno stato di cose motivata razionalmente in un giudizio. Del resto, è proprio grazie a questa intuizione che Crisippo stabiliva la differenza fra azioni rette e dovere, laddove sostiene che non compie un'azione retta chi, senza l'assenso della propria coscienza, fa un'azione doverosa non volentieri, ma facendo violenza alla propria volontà. Ecco quindi illustrata la prima frattura che attiene all'ambito della gnoseologia. La seconda frattura, siamo al punto 13. La seconda frattura è ancora più profonda e investe tanto la logica quanto l'ontologia. Come il mondo aristotelico pareva aperto e predisposto alla libertà morale nella sua divisione fra il naturale, necessario, e l'accidentale, il possibile, così la logica aristotelica pareva strutturalmente aperta al mondo, di cui, in una certa maniera, cioè per via astratta, riproduceva l'aspetto formale. Siccome ogni sinolo, cioè ogni oggetto reale, è costituito da forme materia ed ogni forma è astraibile per via intellettuale, essa può venire universalizzata e trattata a sé senza che mai perda del tutto il contatto con le cose. Perché è convinzione dello Stagirita, e qui cito, che l'astrazione non travisa la realtà. Questo però non avviene nello stoicismo, dove il rapporto fra il significante e l'oggetto significato non è diretto, ma viene mediato da una terza realtà, il cosiddetto significato, che loro chiamavano lecton, cioè l'esprimibile, ossia ciò che esiste solo in quanto è espresso. E che per il fatto di avere forma universale ha sede nella mente dell'uomo e non fuori di essa, dove cose universali non ci sono. Ebbene, questi letta, si legge da più parti, sono, dicono, e qui sta il bello, incorporei. Questa tesi è davvero sorprendente, soprattutto se si tiene conto che l'identità dell'essere con la corporeità è per i nostri filosofi praticamente un dogma. Ora, se i letta sono incorporei, considerando che non possono identificarsi col nulla, bisogna inferire che per gli stoici essi costituiscono i contenuti di pensiero, in distinzione sia dall'attività che li produce, sia dall'oggetto esterno che ne è il principio remoto. Traggo queste indicazioni da un bel libro poco diffuso di Mignucci sul significato della logica stoica. È prezioso quel libro lì, eh? Tanto è vera questa distinzione che da un lato i nostri filosofi, o perlomeno alcuni di loro, sentirono il bisogno di porre una categoria suprema della realtà che non superiore all'essere, che chiamavano il qualcosa. E dall'altro lato attribuivano alla categoria dei lettai incorporei e solo ad essa il carattere del vero, mentre alla categoria del corporeo riferivano la verità. Questo perché vero e falso competono ai giudizi, e cioè ai contenuti del nostro pensiero, mentre la verità è una qualità della mente e come tale, come tutte le qualità, è qualche cosa di corporeo. A tal punto, sempre secondo Mignucci, ci si può rendere conto del perché i letta devono essere annoverati fra le entità incorporee. Esse indicano i contenuti della conoscenza, contenuti che, non essendo individuali, non possono essere corpi e quindi non possono essere esistenti. La loro incorporeità, pertanto, non significa una positiva attribuzione di spiritualità, ma semplicemente una mancanza di esistenza. La posizione di Meucci però va, secondo me, precisata e un po' corretta, alla luce di quello che abbiamo detto sulla ontologia energetica e sulla spinta, sua spinta dell'ontologia energetica, ad identificare l'essere con l'agire. Sulla base dell'ontologia energetica, la categoria dell'incorporeo non contraddice il corporeo come l'essere contraddice il non essere, ma corrisponde all'effetto ultimo, cioè non più seguito da altri effetti, dell'agire dei corpi. Prova ne è che gli stoici chiamavano incorporeo il luogo in quanto effetto dell'essere dei corpi, il tempo in quanto effetto del muoversi dei corpi, il vuoto in quanto effetto del non esserci dei corpi e poi i predicati in quanto effetto ultimo dell'agire sui corpi. Se a questa sequenza vogliamo attenerci, dovremmo ritenere che i contenuti di pensiero e dei nostri giudizi sono incorporei perché non sono causa, ossia non godono di alcuna efficacia sul mondo. È da tenere presente. Sono di fatto le conseguenze ultime dell'attività di ragione, ma sono eterogenei rispetto ai corpi che costituiscono l'universo. Così, siamo a 14. La terza ed ultima frattura del monismo stoico si trova nel cuore dell'etica, nella teoria dell'oicheiosis, che costituisce il fondamento della morale e sostanzialmente l'apice della filosofia del portico. Per tale motivo questa frattura di tutte è la più significativa. L'oicheiosis, o principio dell'appropriazione, funziona come un a priori etico, potremmo dire quasi di stampo kantiano, se non fosse che non è legato alla sfera umana, ma riguarda tutti i viventi, come ho già detto, compresi gli animali e le piante. L'oicheiosis si esprime in questi termini. Appena un essere vivente nasce, tende a conciliarsi con se stesso, perseguendo quelle cose che contribuiscono a tutelare il proprio essere e ad allontanare la propria fine e tutto ciò che sembra avvicinarlo. L'oicheiosis è fondamento perché implica direttamente e in forma stringente, primo, l'universalità dei fondamenti dell'etica, che abbiamo detto essere necessaria alla filosofia morale. Secondo, il principio dell'amor sui, cioè dell'egoismo vitale. Terzo, il principio del sensus sui, cioè l'autoconsapevolezza. Quarto, quello dell'amor omnium, la dimensione potremmo dire sociale. Quinto, quello del sensus omnium, la dimensione ecumenica, della diversità fra sé e gli altri e anche delle somiglianze. Insomma, questa legge riesce a tracciare in forma organica la linea di sviluppo dell'antropologia e della socialità umana, in stretta connessione con il regno animale e vegetale di cui l'uomo fa parte. E siamo al 14a. Tuttavia, quando si tratta di descrivere nei particolari e nella sostanza questo atto originario, si ottengono gli esiti che Cicerone riporta nel suo De Finibus. Prima si verifica la propensione dell'uomo per ciò che è secondo natura, poi, appena l'uomo acquistò l'intelligenza e vide l'ordine, per così dire la concordia dei suoi atti, ne ebbe una considerazione molto maggiore che per tutte le sue predilezioni e così, mediante la conoscenza e la ragione, giunse alla conclusione che in ciò sta quel sommo bene dell'uomo, cioè nell'omologia, che noi potremmo tradurre con accordo. Questa è sì nata per ultima, ma soppianta i principi naturali da cui deriva. L'omologia corrisponde alla coerenza morale interiore, o per essere più precisi, alla coscienza dell'ordine che vige nei nostri atti e nei nostri sentimenti e nella felicità che ne consegue. L'omologia nell'essere umano non completa, ma sostituisce la natura. E come tale è l'unico bene e non il sommo bene. Ciò spiega la paradossale affermazione dell'etica stoica che fra lo stolto e il saggio non c'è intermedio e che lo stolto agisce sempre in maniera errata, mentre il saggio sempre in maniera corretta. Inoltre, il principio della coerenza morale fa comprendere l'ulteriore sorprendente affermazione che non c'è gradazione di peccati. e che non delinque in minor misura, citazione naturalmente, e che non delinque in minor misura chi uccide un pollo quando non si deve rispetto a chi ha strangolato il padre. Ribadisco, è una citazione. Come si può notare, e come peraltro ribadisce lo stesso Epitteto, il fine e la felicità connessa consistono in null'altro che in un uso conveniente delle rappresentazioni, nel quale né le azioni conseguenti, né tantomeno il loro esito, che sia favorevole o sfavorevole, tragico o innocuo, non importa, hanno alcuna rilevanza. E precisamente in ciò, nell'uomo, sta il superamento definitivo del principio naturale, che mentre la natura, è un punto importante, che mentre la natura agisce in vista di un fine successivo ancora da realizzare, il saggio agisce per un bene che si realizza nel momento in cui egli agisce. È fondamentale l'immanenza. Il bene nasce nel momento in cui uno è virtuoso, non nel momento in cui la sua virtù ha effetto. Ma si noti, la contrapposizione non è fra l'uomo e la natura, giacché esistono uomini che sono fermi allo stato naturale, cioè gli stolti, ma la contrapposizione è fra il saggio e la natura. Questa ultima considerazione ci deve indurre a conclusive considerazioni e, per la felicità di tutti, siamo arrivati al punto 15. Chiediamoci innanzitutto se le fratture che abbiamo descritto devono considerarsi strutturali o accidentali. Cioè, se sono semplici incrinature del sistema monistico risultato dei colpi inferti dagli oppositori, oppure se fanno parte di un pensiero che, a parere, a parte alcuni molti punti deboli, non perde la sua coerenza anche in questo dualismo. Come si sarà compreso, io opto per questa seconda soluzione. In effetti, il determinismo organico dava forma ad un universo unitario e coeso retto dal sistema delle cause, legate in catena nel logos. Ma quando gli stoici erano messi alle strette dagli agguerriti oppositori, non esitavano a distinguere le imarmene, cioè la catena delle cause, dal necessario, come si legge in un frammento importante. Gli stoici sostengono che ciò che è predestinato, per quanto ineluttabile, aparabatos, in greco vuol dire proprio che non si può evitare, non per questo avviene secondo necessità, perché per questi eventi è possibile che avvenga anche il contrario. Qui parte la pars construens, perché finora è stato un po' il festival del paradosso, adesso invece si vede qualche cosa. Ciò significa che nessuno degli eventi fatali di per sé può dirsi necessario, perché il suo contrario comunque non sarebbe impossibile. Diventa impossibile per chi si trova coinvolto nella catena, cioè potremmo dire per chi si trova in mezzo al guado, ma non è tale per chi ne fosse fuori o all'inizio. Da questo punto di vista, il logos, che pure determina la necessità di tutti gli eventi successivi, non è necessitato, ma anzi è assolutamente libero, perché dinanzi a sé ha tutti i possibili, a sua completa disposizione. Questi però, una volta fissati dalla sua azione, divengono necessari. Nella misura in cui l'uomo, e questo è ancora più importante, si avvicina al logos, i suoi atti verranno iscritti nella catena dei necessari, come atti liberi, in quanto la provvidenza già prevedeva le sue scelte umane fin dall'inizio, anche se ne indirizzava gli esiti a suo piacimento. E così, se un generale deciderà di combattere una battaglia navale, citazione, questa battaglia non si verificherà necessariamente. E se avverrà in modo contingente, allora la contingenza dell'evento non sarà cancellata dal fatto che tutto avviene secondo il fatto. E se questo vale per il contingente, vale anche per ciò che è libero. In tal modo si crea una sorta di osmosi bidirezionale fra il libero e il necessario. Esiste una necessità che è resa libera non appena viene accettata dalla nostra coscienza, per via dell'assenso, ed esiste pure una libertà che è resa necessaria non appena si inserisce nella catena delle cause. Ma è evidente che siffatta compatibilità fra il libero e il necessario è tanto meno rilevante quanto più ci si allontana dal logos, perché è solo nel logos principio che la libertà, e di conseguenza la felicità, diviene totalmente necessità. Nel singolo uomo questo normalmente non avviene. A meno che il singolo uomo non si assimili al logos, e cioè diventi saggio. Poiché il saggio assume su di sé la volontà del logos, cioè vuole quello che vuole la provvidenza. Così tutto quanto egli vuole si realizza. Se io voglio quello che vuole la provvidenza, è certo che tutto quello che io voglio si realizza. Dunque, dice Crisippo, tutto quello che il saggio vuole fare, questo gli riesce e quindi è libero, ed anzi è il solo libero, e nulla fa o subisce per costrizione. Allora, come può essere infelice quello a cui non accade nulla se non quello che vuole? Possiamo finalmente concludere che una felicità necessaria per gli stoici può esistere davvero, ma che essa è raggiungibile solo al seguito di un atto o di un processo di completa universalizzazione di sé. Questa trasforma l'uomo in saggio, il quale in tal modo non è più una categoria etica, ma un diverso e superiore modo di essere uomo. Non è quello che l'uomo è talvolta e in rari casi, ma quello in cui l'uomo dovrebbe alla fine trasformarsi. È certo comunque che prima della nascita della razionalità umana e prima della nascita dell'uomo razionale, del perfetto razionale, cioè del Sophos, nella realtà non c'era dualismo, né libertà né felicità, se non quella del cilindro. La libertà dell'assenso non è nella natura umana, ma dopo la natura umana, perché a furia di volersi liberi, è a furia di volersi liberi che noi alla fine ci troviamo liberi. Per tale motivo afferma Epitteto, e su ciò concludo, se vuoi sei libero, ma non diceva viceversa, sei libero dunque vuoi. E abbiamo finito. Oh.